E un buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Città Aperta. Siamo a Press Corner del 22 ottobre del 2020. Iniziamo la puntata di oggi con un articolo uscito sul Corriere della Sera. Se ne parla un po' su tutti i mezzi di comunicazione in questi giorni, però prendiamo quello del Corriere. Il governo degli Stati Uniti va all'attacco di Google. Il Dipartimento di Giustizia avvia una causa all'antitrust. Stati Uniti contro Google, un caso monumentale per usare le parole del procuratore generale William Barr. È iniziato ieri con la causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia americano contro Google, accusato di aver adottato pratiche anticoncorrenziali per mantenere il proprio monopolio nei settori di ricerca online e pubblicità per la ricerca online. A fianco del Dipartimento, 11 stati, fra i quali Florida, Texas e Georgia. New York deve ancora concludere la sua indagine. La prevista e precedente stretta di Washington sulle Big Tech parte dunque da Mountain View, a 2 settimane dalle elezioni presidenziali e 2 settimane dopo il rapporto della sottocommissione antitrust della Camera. Dalla mia conferma ho dato la priorità all'analisi delle piattaforme leader del digitale, per garantire che l'industria tecnologica rimanga competitiva. Milioni di americani si affidano quotidianamente a internet e alle piattaforme. La concorrenza è di vitale importanza, ha spiegato Barr. In che modo Google la soffoca secondo le 64 pagine di accusa? Viene definito l'unica porta di accesso per internet, o gatekeeper in inglese, che si accorda per miliardi di dollari ogni anno con produttori di dispositivi, operatori di telecomunicazioni e altri canali di distribuzione per fare in modo che il suo motore di ricerca sia l'opzione predefinita per i consumatori. Le intese sono fuori dalla portata economica dei concorrenti più piccoli. Quella con Apple per assicurare la presenza del motore di ricerca Google all'interno del programma di navigazione degli iPhone Safari vale 8 miliardi all'anno secondo le stime di Sanford & Bernstein, per esempio. L'accusa di favorire i propri servizi non è nuova, soprattutto se vista dall'Europa, dove nel 2018 Google è stato multato per 4,3 miliardi di euro per il modo in cui si spianava la strada nel suo sistema operativo Android, che con l'iOS di iPhone si spartisce il mercato degli smartphone. Ecco come il Big G si mette in condizione di controllare i canali che rappresentano anche l'80% delle ricerche fatte negli Stati Uniti. O ci arriva con il suo marchio o paga. La difesa del colosso? Le persone usano Google perché scelgono di farlo, non perché sono costrette o perché non riescono a trovare alternative. Questa causa non fa nulla per aiutare i consumatori, al contrario, sosterrebbe artificialmente alternative di ricerca di qualità inferiore, aumenterebbe i prezzi dei telefoni e renderebbe più difficile ottenere i servizi di ricerca desiderati, ha scritto il vicepresidente per gli affari globali, Kent Walker, in una nota. E ha paragonato gli accordi stretti dalla sua azienda a quelli di un marchio di cereali con un supermercato per posizionare la merce sugli scaffali. E adesso, con l'azione più forte contro un colosso del tech, la battaglia con Microsoft degli anni 80, il Dipartimento definisce la condotta di Google illegale e chiede che venga fermata. Si prospetta una lunga battaglia giudiziaria ed è solo il primo passo sull'asse Washington-Silicon Valley. E questo è sulla causa di Google. Beh, a chi non è mai successo di comprare un cellulare e ti trovi già tutte quelle cose che non hai scelto e quindi tutta questa predisposizione qua di concorrenza, di lealtà, qua in termini di concorrenza non se ne parla neanche. Vediamo nei prossimi anni, perché potrebbe anche essere la prima di tante cause che si avviano così verso il sentiero di un mercato veramente più concorrenziale, non quello che è diventato Google, così come gli altri big della comunicazione. Passiamo ora. Rimaniamo negli Stati Uniti con un articolo di Internazionale È un articolo che è un video, però c'è un breve articolo e io vi invito a guardare il video perché l'argomento è estremamente interessante e attuale. Come negli Stati Uniti i repubblicani impediscono ai neri di votare. È attuale non solo negli Stati Uniti, ma è attuale proprio come discorso, diciamo, sul funzionamento della democrazia e sui vari meccanismi che si trovano per vietare alle persone di esercitare questo diritto fondamentale come il diritto al voto. Allora, 7 ore, 45 minuti e 13 secondi è il tempo che ho impiegato alle scorse elezioni per votare, dice nel video un cittadino statunitense afroamericano della contea di Fulton in Georgia. Negli ultimi anni, in particolare nel sud degli Stati Uniti, esercitare il proprio diritto di voto nelle zone abitate da afroamericani e da altre minoranze è diventato sempre più difficile, una sorta di percorso a ostacoli e di battaglia contro la burocrazia. Questo accade perché nel 2013 un verdetto della Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato una parte del Voting Rights Act del 1965 che stabiliva il divieto per gli stati di adottare norme che ostacolano il diritto di voto senza l'approvazione del governo federale. Da allora molti governi locali hanno introdotto leggi discriminatorie che hanno reso sempre più complicate le operazioni di voto. Per capire come funzionano questi metodi, il New York Times è andato in Georgia, uno stato storicamente conservatore, dove la popolazione non bianca è in crescita e il boicottaggio del voto delle minoranze è particolarmente forte. E questo era un brevissimo articolo, un articolo introduttorio, possiamo dire, su Internazionale, che ci introduce poi a questo video che vi consiglio di assistere, come negli Stati Uniti i repubblicani impediscono ai neri di votare. Comunque è assurdo che la decisione, diciamo, sul voto ricada unicamente sulle regioni, non sugli stati. È un po' come pensare che la sanità ricada sulle regioni, una cosa impensabile. Era una battuta. Parliamo invece, ed è una delle poche buone notizie per me, di questi giorni. Rimaniamo in America. Abbiamo parlato degli Stati Uniti, di Google, poi di come ostacolano negli Stati Uniti il voto agli afroamericani, alle minoranze. Rimaniamo in America e andiamo in Bolivia. Leggendo questo articolo del Post, Luis Arce è il nuovo presidente della Bolivia. A 3 giorni dalle elezioni presidenziali boliviane di domenica 18 ottobre, il candidato centrista ed ex presidente Carlos Mesa ha ammesso la vittoria di Luis Arce del Movimento per il Socialismo, il MAS, il partito politico dell'ex presidente Evo Morales, attualmente in esilio, e che sotto Morales era stato il ministro delle Finanze. Lo scrutinio non è stato ancora completato, ma Mesa ha ammesso che nelle proiezioni e nei voti già scrutinati, ormai l'80%, il distacco fra lui e Arce è troppo ampio. Domenica notte, quando erano stati diffusi gli exit poll che davano Arce al 52,4% contro il 31,5% di Mesa, la presidente ad interim Jeanine Áñez, che aveva ritirato la sua candidatura lo scorso 18 settembre, aveva riconosciuto la vittoria di Arce e aveva chiesto al vincitore di governare pensando alla Bolivia e alla democrazia. Arce ha definito la sua una vittoria schiacciante e ha detto che è stata recuperata la democrazia più di ogni altra cosa. I boliviani hanno ritrovato la speranza. Il nuovo presidente è stato ministro dell'economia e delle finanze per la maggior parte dei quasi 14 anni in cui Morales è stato alla presidenza, un periodo in cui il paese ha beneficiato del cosiddetto boom delle materie prime e il governo è riuscito a migliorare le condizioni di vita della popolazione boliviana, riducendo la povertà, secondo i dati ufficiali, dal 60 al 37%. Il 20 ottobre Arce aveva detto che avrebbe accettato l'aiuto di Evo Morales se fosse tornato in Bolivia, ma che ciò non avrebbe significato che l'ex presidente sarebbe stato al governo. Sarà il mio governo, aveva chiarito. La vittoria di Arce probabilmente porterà però al ritorno di Morales, che è in esilio dal novembre del 2019, quando era stato costretto a dimettersi da presidente dopo che le forze di sicurezza boliviane si erano schierate contro di lui. Morales stava affrontando crescenti proteste contro il suo governo, criticato per presunti brogli elettorali. Da allora ha cercato rifugio prima in Messico e poi a Cuba e infine in Argentina, dove il governo di Alberto Fernández gli ha offerto protezione. Andiamo adesso, anzi ci avviciniamo all'Italia e parliamo di Grecia, sempre su Internazionale, però questa volta cartaceo della scorsa settimana. È un editoriale di El País, il quotidiano spagnolo. Una lezione dalla Grecia. Anche qui, se vogliamo, è anche questa una buona notizia. Una sentenza esemplare ha estromesso dal panorama politico quello che era diventato il terzo partito della Grecia. Il 7 ottobre 2020 un tribunale ha stabilito che i vertici di Alba Dorata, una formazione che mascherava da nazionalismo la sua natura neonazista, dirigevano un'organizzazione criminale colpevole di un omicidio e di varie aggressioni contro immigrati sindacalisti. La morte nel 2013 del rapper Pavlos Fisas per mano di un militante del partito portò a un processo durato 5 anni e mezzo. Nel frattempo, Alba Dorata ha capitalizzato il risentimento della popolazione verso la vecchia politica, diventando nel 2015 un partito di primo piano. Ha trasformato gli immigrati nel capro espiatorio della crisi economica che ha travolto il paese negli ultimi 10 anni. Le sue credenziali sono sempre state evidenti. L'odio contro il diverso e l'uso della forza per ripulire le strade dalle persone considerate indesiderabili, in modo sistematico e organizzato, come ha stabilito il Tribunale di Atene. Gli effetti devastanti della crisi hanno alimentato il sostegno verso questa forma di antipolitica. Ma un solido cordone sanitario composto da istituzioni, società civile e mezzi di informazione ha fatto luce sulle violenze del partito, privandolo della rappresentanza parlamentare nel 2019. La sentenza oltrepassa le frontiere greche e può essere letta come un avviso ai naviganti, in un momento in cui l'ingresso di elementi neonazisti nelle istituzioni riguarda anche altri paesi più solidi come la Germania. In Europa, un pericolo nero minaccia la democrazia. Per sventarlo serve il lavoro non solo della magistratura, ma di tutta la società. E questo è un buon auspicio per tutti noi della vecchia Europa, come anche dei paesi più giovani che sono affetti della stessa malattia. Chiudiamo Press Corner di oggi, non avremo tempo di leggere tutto l'articolo, però è veramente bello, ve lo consiglio, e racconta un po' la situazione ad oggi della città di Colleferro, no? Dove è stato ucciso Willy Montero Duarte. L'articolo è scritto da Cristian Raimo e Alessandro Coltré nell'ex città operaia dove hanno ucciso Willy Montero Duarte. Vi leggo un pezzetto. Largo Oberdan è la piazza dove nella notte fra il 5 e il 6 settembre è stato ucciso a calci e pugni Willy Montero. È poco più di un incrocio al centro di Colleferro, la cittadina a metà strada tra Paliano, il paese di Montero Duarte, e Artena, il paese da cui venivano i suoi presunti massacratori, i fratelli Bianchi e i loro amici. Accanto all'aiuola dove le persone hanno lasciato fiori, pensieri, ritratti, foto, maglie della Roma, c'è un pannello che il sindaco Pierluigi Sanna ha fatto mettere un paio d'anni fa. Mostra la struttura della città morandiana, ossia il progetto urbanistico che Riccardo Morandi venne chiamato a realizzare a Colleferro nel 1932 su commissione dell'Industria di Esplosivi, società Bombrini, Parodi Delfino. Della pianta razionalista degli anni 30 sono rimasti moltissimi elementi tranne il principale, l'industria. Colleferro ha ospitato una grande fabbrica dello zucchero, una di esplosivi, una chimica, una per la lavorazione del cemento, una che si occupa di difesa e una aerospaziale. Gli abitanti, dopo 26 anni, si sono finalmente liberati di una discarica enorme e dell'inceneritore, ma scontano ancora l'eredità pesantissima dell'inquinamento causato dallo sversamento degli scarti della lavorazione chimica. Willy Montero non era un operaio, così come non lo sono i suoi massacratori. Il ragazzo con origini capoverdiane aveva studiato all'istituto alberghiero di Fiuggi e lavorava con un contratto di apprendistato all'Hotel degli Amici, a metà strada tra Colleferro e Artena. L'articolo prosegue con la testimonianza del proprietario dell'albergo dove lavorava Willy. Poi dice quale sarebbe stata l'alternativa per lui. Probabilmente sarebbe stata andare a fare il cuoco a Roma o all'estero. Il pendolarismo e l'emigrazione sono spesso le due uniche carte tra cui scegliere per chi finisce le scuole da queste parti. D'Amici, il proprietario dell'albergo, quando saluta, gli scappa una frase che spiega più di mille ragioni il tempo che attraversiamo. Prima c'era il lavoro sociale, ora c'è il lavoro asociale. Poi l'articolo prosegue, un paragrafo ancora più interessante, cosa resta della cultura del lavoro? Quindi diciamo racconta un po', no, questa eredità, quello che succede oggi, a queste immense periferie, che cosa rimane delle città industriali, no, che oggi sono gli scheletri delle città industriali, quindi c'è anche un tessuto sociale che si è frantumato nel frattempo, producendo poi i fenomeni come quelli che abbiamo visto tante altre volte in tante altre situazioni in questi territori degradati. Press Corner termina qua, buon proseguimento di ascolto.
Dançando, dançam caipora e babau.
Uau, uau, uau.
Yeah. sombra da noite, pinica, pinica, pau.